due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, benvenuti, benvenute, siamo qui su Radio Wombat e noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio come sempre una brevissima presentazione per quelli o quelle di voi che non ci conoscono ancora abbastanza. Questa è una trasmissione informativa che nella nostra radio si occupa di guardare la cronaca locale, cioè i giornali che la fanno, e partendo dagli spunti, dalle notizie, dalle cronache che ci sembrano più interessanti e che toccano degli argomenti sui quali siamo più sensibili, a volte più ferrati, altre volte più competenti o altre volte ancora più in grado di passare la voce e aprire i nostri microfoni a delle realtà singoli o realtà collettive che siano sui nostri territori e che sono in conflitto per la trasformazione, appunto da lì, dalle notizie di cronaca, partiamo per fare critica, per fare polemica o, come ho già detto, per dare la parola a qualcun altro, a qualcun'altra che magari sui media mainstream non è detto che trovi spazio o quando lo trova non è assolutamente peregrino, che le proprie argomentazioni, le proprie motivazioni, magari anche quelle più importanti e più sostanziali, in realtà non vengano passate, ma più probabilmente vengono o distorte o altre volte misconosciute per mettere invece in evidenza altri aspetti che possibilmente sono addirittura marginali. Questo è un gioco purtroppo a cui assistiamo spesso quando si parla di articoli che escono in riferimento a lotte, in riferimento a avvertenze, in riferimento a fatti specifici, e crediamo da questo punto di vista che non facciamo solo controinformazione, ma per certi aspetti a volte anche vera e propria informazione. Questa è un po' la nostra trasmissione. A chi ci ascolta con più assiduità non abbiamo molto altro da dire, visto che siamo arrivati, se non erro, potrei errare, anzi ora proprio per non errare, scusate, ci voglio riguardare con precisione, siamo arrivati con questa alla 217esima puntata, quindi vantiamo anche una piccola storia, che è una storia di insuccessi, di fallimenti e di cose da migliorare sicuramente. Quindi non crediamo con questo che le nostre 216 puntate già fatte, la 17esima che stiamo facendo ora, abbiano costituito un patrimonio più di tanto rilevante. Sono semplicemente dei tentativi, appunto, di fare crescere in qualche modo una coscienza collettiva rispetto ad alcune problematiche. Alcune sicuramente di più, alcune un po' meno, alcune sicuramente di più anche rispetto alla ciclicità con cui tornano alcuni problemi, alcune contraddizioni che il modello specifico della città di Firenze e dell'area metropolitana assume. Penso per esempio al peso del turismo, penso per esempio all'infrastrutturazione pesante, aeroporto, TAV, cantieri, e la privatizzazione del patrimonio immobiliare. Insomma, ci sono delle cose che tornano con una maggiore frequenza e che sicuramente torneranno anche in questa puntata, altre un po' meno. E detto questo, vado a guardare il primo articolo, visto che i saluti li abbiamo fatti, le presentazioni pure, e senza perdere altro tempo mettiamo gli occhi nelle cronache. Questa settimana, come ovviamente sapete, per chi ci ha seguito lo avevo anche un po' anticipato, è stata la settimana che ha seguito il giorno del ricordo. Giorno del ricordo istituito dal governo Berlusconi per ricordare, secondo loro, appunto le foibe, il fenomeno delle foibe. Quello che riguarda i fatti avvenuti sul confine orientale e tutta la enorme, grandissima speculazione, strumentalizzazione, gonfiaggio dei numeri che è stata fatta intorno a questa data dalle forze politico-culturali, se vogliamo dire così, diciamo più probabilmente ideologiche, che hanno sostenuto appunto questa vulgata, andando a gonfiare un fenomeno che ha sicuramente delle origini storiche, ha anche delle dimensioni per quanto riguarda il numero delle vittime, ma senza ombra di dubbio non si avvicina neanche lontanamente a quelle che sono le sparate giornalistiche che sempre più spesso sono state fatte lungo questi quasi 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo, e prima del giorno del ricordo dal tentativo appunto di arrivare all'istituzione di questa giornata. Quindi queste forze neo-irredentiste, come si suol dire, cioè coloro che non hanno in qualche modo mai abbandonato l'idea che quei territori che con la liberazione ad opera dell'armata partigiana guidata dal maresciallo Tito si sono liberati appunto dal giogo nazifascista, tornassero ad essere italiane e terre italiane o italiche, come gli piaceva dire nel ventennio e negli anni appunto del governo, dei governi che si sono succeduti, sia italiani che tedeschi. Quindi insomma, senza addentrarci troppo in quella data, e anzi rimandando sempre a degli studi storico-scientifici il più possibile sorretti da indagini specifiche, da documentazione, io rimando sempre a quelli che sono stati i lavori della casa editrice KV, che non casualmente, essendo geograficamente collocata in quei proprio sul confine orientale, in quelle parti d'Italia, ha dato degli ottimi lavori e degli ottimi risultati che si sono depositati in altrettanti libri. Guardate pure editrice KV, proprio K con la K, ma scritto KKAPPA e VVU, scusate questa estrinsecazione un po' ridicola del nome della casa editrice, Alessandra Kerzvan, Claudia Cernigoi, ma poi si sono affiancati anche altri autori, per certi aspetti anche più giovani dal punto di vista anagrafico, come Davide Conti, ma non possiamo certo dimenticare anche tutto ciò che è stato negli anni detto, non proprio sullo specifico delle foibe, ma comunque anche rispetto alle vicende del confine orientale, dagli storici critici come Angelo Del Boca o come Giorgio Rocha, per quanto riguarda appunto le vicende dell'oltremare, della colonizzazione fascista e anche della prima del fascismo, perché non dimentichiamolo mai che non si è cominciato la notte del colonialismo per quanto riguarda la storia del nostro paese solo con il fascismo. Sarebbe anche troppo comodo voler assolvere tutto quello che c'è stato prima, perché in qualche modo è un po' come mettere sotto il tappeto del ventennio fascista tutti i crimini compiuti dalle varie forme che l'imperialismo, che il colonialismo ha assunto e che continua ad assumere, e appunto è un ragionamento che non possiamo accettare, proprio perché laddove si vuole chiudere tutti i mali all'interno del ventennio fascista si sta compiendo un'operazione politico-ideologica che poi tende ad assolvere il presente e a non riconoscere quelle che invece sono le diciamo le striature e l'onda lunga di questi fenomeni, che ancora è presente nel nostro presente e sicuramente lo è. Comunque, scusate questa lunga parentesi, quando si va a toccare gli aspetti storici diventa sempre complicato, eppure credo che non possiamo esimerci dal farlo, perché il tentativo insomma di rovesciare la storia, più ancora che di revisionarla, come per lungo tempo si è detto, qui ormai si assiste proprio ad operazioni di falsificazione vera e propria, di costruzione di narrazioni mitiche, mitologiche e mistificate, e quindi a un vero e proprio rovesciamento, dove le vittime diventano i carnefici e i carnefici diventano le vittime. Questo è proprio il caso specifico di questa questione delle foibe, dove le vittime, che era la popolazione jugoslava, che poi a un certo punto si è organizzata e è riuscita appunto a rovesciare la situazione, diventano invece i carnefici. Carnefici perché si sono ribellati e hanno impugnato le armi contro coloro che fino a un momento prima le avevano impugnate contro di loro, che le avevano costretti a pratiche di italianizzazione forzata, che non risparmiavano neanche i bambini, non risparmiavano neanche le fasce e i settori più fragili della popolazione, fragili dal punto di vista anche psicologico, anche anagrafico, non solo fisico del termine, e che poi si sono ritrovate a dover in qualche modo pagare e a fare conti con tutto quello che avevano fatto per diversi anni. E qualcuno è stato ucciso, qualcuno è finito nelle foibe, e questi sono anche i risultati delle guerre mondiali nelle quali le borghesie del mondo ci hanno portato fino a qui, e che purtroppo nelle quali continuano a portarci per la loro sete di profitto, per l'accumulazione, per le risorse alle quali puntano. Saranno anche cose che rischiano di essere retoriche e banali o scontate, per quanto sono banali, ma hanno questo effetto perché sono vere, e ognuno di voi e ognuna di voi lo sa nel più profondo della propria mente e del proprio cuore, mi azzarderei anche a dire. Comunque, tutto questo per andare a guardare una notizia che è uscita sulla Nazione, forse anche un po' ignorata o forse non vista, e me ne rendo conto, perché giustamente anche stare a guardare la Nazione non è che sia un grande piacere. Come diceva il mio babbo, c'è gusto come acciucciare un chiodo, e io però insomma per questa mission che ho nella radio lo faccio, e a volte si tira fuori qualche perla, come in questo caso. Lunedì 13 febbraio, tra le cronache fiorentine, esce: foibe shock, bandiere di Tito al CPA, la sinistra non li condanna, ha paura di pestare i piedi. I vestiti della Jugoslavia del dittatore comunista esposti fuori dal centro di via Villa Magna, lo storico Franco Cardini, la posizione di alcuni irriducibili, ma la politica aggira il dibattito. Ora, senza direi andare a leggere tutto l'articolo, perché non lo so, perché mi sembra finanche eccessivo, però tanto il film è un film già visto, si mette insieme le cose, quindi è un'occasione per andare a, da una parte, difendere quello che è il giorno del ricordo e tutta l'operazione che intorno alle foibe e appunto all'istituzione di questa giornata è stata fatta dalla destra. Si ha l'occasione per andare a additare il CPA come una banda di pazzi, di invasati, fondamentalisti dell'ideologia e quant'altro, quindi neanche non gli basta neanche l'appellativo di comunista, perché già nelle loro parole è diventata una parola satanica, ma non gli basta, e quindi si aggiunge anche le postille di fondamentalista, estremista, perché non è mai abbastanza, e si coglie l'occasione anche di condannarli, appunto, perché sono in uno stabile occupato, e si coglie l'occasione per condannare anche l'atteggiamento della sinistra, di che non si sa bene di quale sinistra parlino quando si esprimono così, però insomma lo sapete, la destra dice sempre così, insomma la sinistra, e per condannare anche appunto questa sinistra, perché non condanna quest'altra sinistra che è ancora troppo a sinistra. Quindi parla in questo caso Franco Cardini, lo storico Franco Cardini, che è arrivato a una certa notorietà, è arrivato a una certa età, è arrivato anche a una certa celebrità, e mi sembra che sia un po' proprio il caso di dire che non perde occasione per stare zitto da una parte e per farsi notare e per dire la sua su tante altre cose. Dice appunto che la sinistra ha paura di pestare i piedi a chi? Al CPA. Questa veramente ci è nuova, quando sappiamo che è il centro-sinistra che governa questa città da sempre, e non ci sembra che né nei confronti del CPA e né nei confronti di tutti gli altri settori di un, diciamo, ipotetico movimento, che in realtà chiamarlo movimento è sempre complicato, però comunque diciamo tranquillamente i collettivi, le aggregazioni extraparlamentari, la sinistra cosiddetta auto-organizzata, la sinistra delle autogestioni, i centri sociali, le occupazioni di case, i movimenti, i collettivi studenteschi universitari, la sinistra istituzionale non ha mai perso occasione per pestarci e pestargli i piedi. Quindi, signor Franco Cardini, io penso che si possa tranquillamente rispedire al mittente questo tipo di accusa suffragata dagli sgomberi, dalla repressione, dalle denunce che la sinistra così radicale, forse per come la intende lei, o estremista, usando appunto le sue categorie, non ha mai visto clemenza da parte del centro-sinistra, di cui lei dice che invece non vuole pestare i piedi. E oltre a questo, direi anche che nelle parole appunto di Franco Cardini, un altro aspetto veramente così sul quale non può non cadere gli occhi è l'idea che lui mette, diciamo, in mora con questa espressione: La questione è che forse ha paura di pestare i piedi, come ho detto, perfino a questa piccola minoranza che continua a sostenere che il massacro delle foibe sia stato gonfiato e strumentalizzato. E quindi secondo lui è impossibile sostenere che questo massacro sia stato gonfiato e strumentalizzato. Io invece continuo a dire che è così e sono, ma non perché io sono competente, ripeto, perché sugli studi, libri, sulle argomentazioni degli autori che ho citato all'inizio della trasmissione, siamo in grado di sostenere dei dibattiti, siamo in grado di rovesciare la operazione che è girata intorno alle foibe e che appunto intorno alla questione dei numeri, intorno alla quantificazione, intorno alla diffusione del fenomeno ha costruito un vero e proprio mito, una vera e propria falsificazione e un vero e proprio mito. Questo articolo della Nazione, appunto, che ha dato la parola a Cardini, che tra l'altro poi al lato c'è una sua foto dentro un occhiello, questa espressione sempre molto severa, testa pelata e barba che ci ricorda semplicemente lui. Ora la testa pelata e la barba ce l'ho anch'io, ma non è lo stesso stile, diciamo così. Il vecchio PC era diverso, lui dice che con il vecchio PC sarebbe bastata una riunione per prendere una posizione chiara e netta. Anche questo veramente un parere del tutto suo, una sorta di forse di rimpianto della Prima Repubblica, che sembrerebbe strano per lui che è sempre gravitato e militato nella destra anche in quegli anni e che peraltro appunto se il PC in quegli anni o a suo tempo avesse voluto fare una riunione e prendere una posizione chiara e netta lo avrebbe fatto, probabilmente per certi aspetti lo ha anche fatto e in alcuni anni avrà preso una posizione che a Cardini probabilmente non piaceva, anzi senza probabilmente non piaceva, e che è quella di non mettere in discussione quello che era successo sul confine orientale, proprio perché frutto di una guerra che non certo gli jugoslavi avevano voluto, ma che aveva voluto le potenze coloniali, le potenze che in quella fase storica la guerra l'avevano fatta da protagonisti con una proiezione colonialista e imperialista, e tra queste non c'era la Jugoslavia di Tito. Questo che piaccia o non piaccia a Cardini, piaccia o non piaccia alla destra, così è. Quindi le vittime non possono diventare carnefici e i carnefici non possono diventare le vittime, anche se poi chiaramente c'è effettivamente chi era carnefice fino a un certo momento, a un certo punto si è ritrovato vittima, ma questo non può negare la storia e non può farci leggere un fenomeno astraendolo dal contesto. Questo non può succedere mai e non può succedere neanche in questo caso. Quindi questa notizia che appunto è apparsa sulla Nazione, come spesso succede poi, come sappiamo, gli operatori, diciamo, culturali o giornalistici o opinionisti di questa sfera politica si rimpallano le cose uno con l'altro, e questo articolo è diventato anche articolo che è andato sul giornale .it, quindi sulla versione online, con tanto di foto del CPA con le bandiere della Jugoslavia, che io credo che non ci siano solo per il giorno del ricordo, ma che ci siano magari anche in altri momenti dell'anno, e comunque questo non aggrava o non sminuisce niente, insomma è una bandiera, la bandiera della Jugoslavia unita, che si liberò peraltro appunto senza neanche un contributo consistente come fu quello di altri paesi d'Europa, compresa l'Italia, da parte delle truppe anglo-americane, e che invece ha fatto tutto da sé, tutto in casa, e quindi neanche appoggiata dall'Unione Sovietica, ma appunto tutto da sé. Quindi questo in quella fase storica era un doppio attributo, un doppio riconoscimento di dignità e di valore per il popolo jugoslavo. Per cui insomma questo articolo è diventato anche un altro articolo che è stato ripreso dal giornale, come vi dicevo, dove si riportano le dichiarazioni anche di Torselli, che dice il centro sociale CPA si è ospitato in uno stabile di proprietà del comune, proprio il colmo, occupato dagli stessi attivisti mai sgomberato, per noi un'occupazione tollerata, ha lamentato l'esponente dei Fratelli d'Italia, che anche quest'anno porterà l'incivile gesto all'attenzione delle autorità locali. Anche in passato lo abbiamo fatto presente al comune, ma non è mai arrivata nessuna risposta ufficiale. Non mi ricordo dichiarazioni pubbliche contro quelle bandiere. Questo è Torselli, che come ho detto non manca per attaccare il CPA, e quando attacca il CPA attacca chiaramente praticamente tutto il mondo delle occupazioni, delle autogestioni e dell'auto-organizzazione, e poi si arriva veramente all'assurdo. Quello che per noi è assurdo è il contrario di quello che è assurdo per lui, evidentemente. Mi chiedo, per assurdo, cosa sarebbe successo se su un palazzo di proprietà del Comune di Firenze, il 27 gennaio, giornata della memoria, fosse comparsa una bandiera con la svastica. Ecco, qui siamo proprio, come ho detto, all'assurdo, perché si pretenderebbe di equiparare quello che è successo sul confine orientale, e quindi il ruolo della resistenza jugoslava e titina, con la svastica. Io credo che non ci sia bisogno di fare ulteriori specifiche. In questo caso invece nessuno dice niente, ha osservato polemicamente Torselli. Quello che vorrei portare all'attenzione, piuttosto che stare qui a dire se è più assurda la svastica nel giorno della memoria o se è più assurda la bandiera jugoslava nel giorno del ricordo, è invece proprio dire che quello che dice Torselli è successo davvero, perché noi sappiamo che una bandiera neonazista è comparsa davvero su un palazzo pubblico. Era il 2018 quando fu fotografata nella caserma laggiù allo svincolo della caserma Pecore Giraldi, una bandiera appunto che è stata usata dai alcuni movimenti neonazisti, una bandiera che poi, andando a fare mille distingue e mille specifiche, si è andata a ricondurre al secondo Reich piuttosto che al terzo Reich, eppure insomma una bandiera che ha a che fare con la storia imperialista, con la storia espansionista, con la storia coloniale e con il complesso delle guerre mondiali che si sono svolte in Europa, come sappiamo, dal 1915 al 18 la prima e dal 39-40 al 45 la seconda. E che è successo allora? Come dice Torselli, perché si apparono da una bandiera con la svastica, che è successo? Ma sostanzialmente forse nulla, ancor meno di nulla di quello che è successo con le bandiere jugoslave. Primo, perché la Costituzione, la legge italiana non vieta l'esposizione di una bandiera jugoslava, mentre vieta quella, l'esposizione dei simboli neofascisti e neonazisti. E quindi questo è il primo punto sul quale una forza politica, come sempre ordinista e più che giustizialista e legalista come Fratelli d'Italia, sbaglia, o più che sbaglia, chiude gli occhi in maniera discrezionale laddove gli pare. E poi ricordiamo che il trattamento per quel carabiniere semplicemente è stato inizialmente sospeso per 3 giorni e poi, dentro un processo e un'istruttoria, è stato assolto, come dire, perché il fatto non sussiste, perché in sostanza quella bandiera, come ho detto, è stata ricondotta al secondo Reich piuttosto che al terzo Reich. Quindi si legge e si viene a sapere che è stato un fraintendimento, perché la bandiera omaggiava il secondo Reich o l'impero tedesco, quello del Kaiser Guglielmo, quindi un periodo storico lontano dal nazionalsocialismo. Oltre al fatto che questo è vero fino a un certo punto, se anche fosse, il periodo storico in questione non è affatto lontano dal nazionalsocialismo, e anzi è quello che ha posto le basi per la prima guerra mondiale, che ha portato alla militarizzazione della società tedesca e prussiana di allora, che ha portato a tante missioni militari, comprese anche proiezioni molto lontane, come fu la partecipazione dei contingenti contro la guerra, nella guerra dei Boxer. Quindi figuriamoci dove siamo arrivati come proiezione imperialista e coloniale già in quel passaggio di fine 800 inizio del 900, e pone le basi per la prima guerra mondiale, la quale pone le basi per la prosecuzione pochi anni dopo della seconda guerra mondiale. E quindi insomma, dire che se ci fosse stata una bandiera nazista sarebbe successo chissà che, mentre con le bandiere della Jugoslavia non succede niente, non è neanche vero, e sappiamo che è così, visto che è proprio successo, ed è successo anche questo proprio a Firenze. Quindi la nostra piccola città, non ci facciamo mancare davvero niente, e questo è quanto. come avevo detto qualche settimana fa, sarebbe stato possibile che sul giorno del ricordo ci saremmo dovuti tornare, tanto per cambiare ci siamo tornati attraverso questa notizia che spero, anche se è stata, come dire, un occhiello, una cosa piccola, e tutto sommato anche un film ci ha visto, quindi niente particolarmente interessante, anche dal mio punto di vista è ancora una volta un'occasione per rimettere, come dire, le cose al loro posto e ribadire e rivendicare che le vittime non sono i carnefici non sono le vittime. Facciamo piuttosto una pausa musicale e continuiamo dopo con qualche altra notiziola.
Perché lottare è vivere, non credo alle sirene del successo. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e colletti bianchi. Non mi fotte se c'è la pistola, polvere nella stagnola. Gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering. Spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti e non ancora disillusi. Io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry. Canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine. E non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto. Le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia. Siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono. È fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica. Quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio. Perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti. E 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole. E come l'alta tensione a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample. È terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane. Non si fida dei Remida né dei beat da Hit Parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Message in the hardcore sound. To all like Shinobi. Message in the hardcore sound. To all like Shinobi. We'll be right back.
Ciao, ciao, rieccoci, bentornati, bentornate, riprendiamo la nostra trasmissione, siamo sempre su Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Vi ho lasciato per qualche minuto con Kento, con una delle sue canzoni forse più famose, e abbiamo parlato in inizio di trasmissione del giorno del ricordo e di un articolo comparso sulla Nazione dove il professor Franco Cardini, uomo storicamente legato alla destra cittadina, ha come dire espresso il suo disappunto, mettiamola così, per l'esposizione di bandiere della ex Jugoslavia al CPA durante il giorno del ricordo. Per chi non lo avesse sentito, non avesse sentito solo una parte o si fosse collegato solo adesso con noi, voi sapete che potete usare i podcast. Andate sul sito di Radio Wombat, al quale accedete tranquillamente da qualunque motore di ricerca, e da lì, appunto digitando, cercando Radio Wombat anche senza Firenze, tanto ci siamo solo noi, andate poi sul sito e da lì i podcast e ve li scaricate. Questo è un'opportunità, un'opzione che avete sia con le trasmissioni della stampa rassegnata, sia con tutte le altre trasmissioni della nostra amatissima Radio Wombat. Vado a riprendere un po' i giornali. Questa settimana si è aperta sulle cronache, ma anche nella realtà ovviamente, ben prima che sulle cronache, ma insomma le cronache cominciamole con i giornali di lunedì 13, si aprono anche con l'azione diretta che Ultima Generazione, Extinction Rebellion, insomma le reti diciamo giovanili, anche se poi vediamo ambientalisti, attivisti di varie età, anche non necessariamente giovani o giovanissimi, comunque diciamo le mobilitazioni e i nuovi movimenti legati appunto alla contestazione e al tentativo di, se non propriamente di fermare, perlomeno di arginare la crisi climatica e le emissioni clima alteranti che di essa sono responsabili, e che negli ultimi anni appunto hanno visto in qualche modo il crescere, se non propriamente dal punto di vista numerico, quantomeno il moltiplicarsi delle azioni di disobbedienza civile non violenta, come loro stessi le definiscono, e che spesso e volentieri si risolvono in azioni simboliche dove i danni, se ci sono, sono abbastanza risibili e eventualmente sono per lo più orientate alla cattura e alla ricerca di un, forse ancor più che di un consenso mediatico, di una attenzione mediatica. Credo che in questo senso si possa parlare anche di quello che appunto Ultima Generazione ha messo in campo domenica in via Cavour, contro, diciamo così, la facciata del Palazzo della Regione, dove, come era già stato fatto sul Palazzo del Senato, la sede del Senato a Roma, credo circa un mesetto fa, se non vado errato, ma ovviamente vi potete come sempre aiutare con la rete se siete curiosi e vi siete persi l'episodio di cui si sta parlando. Andate a cercare Ultima Generazione Senato e sicuramente ritroverete anche le notizie più precise e anche delle interviste che secondo me meritano di essere ascoltate, proprio perché si dà voce ai diretti protagonisti, ai diretti interessati delle azioni, cosa che vorrei fare anch'io. Magari, se non ci sono riuscito per questa settimana, mi riprometto di cercarli e di farli parlare dai nostri microfoni, proprio perché è vero che le azioni cercano in qualche modo di fare breccia sul sistema mediatico e quindi di far parlare di sé, però quando poi di te ne parlano solo i giornali, essenzialmente quello a cui assistiamo è la macchina del fango e il più classico dei classici dei linciaggi mediatici, per cui credo sia importante in qualche modo anche far parlare loro e fare in modo che i contenuti delle loro proteste escano ed escano senza distorsioni direttamente dalle loro bocche, e che vengano messe in luce appunto le motivazioni che li muovono, cosa che con moltissima difficoltà riusciremo a fare guardando gli articoli della cronaca, che anzi io non voglio dire selezionato per voi, perché mi sento un po' in imbarazzo a usare questa espressione, mi sembra un po' altisonante, però li ho guardati, e più che andare a capire quello che hanno fatto, aspetto sì, vorrei mettere in luce ancora una volta, come ho fatto nelle settimane precedenti, gli articoli che erano legati più o meno direttamente alle mobilitazioni per la sospensione del regime di carcere duro 41 bis e a tutte le mobilitazioni più in generale che si sono legate e interconnesse come rivendicazioni per i diritti dei detenuti e contro il sistema penale durante la vertenza di solidarietà per Alfredo Cospito. Come quegli articoli erano costellati di una serie di, diciamo, di attributi militari, militareschi, una cornice militarizzante del racconto e delle cronache giornalistiche, lo stesso, e forse ancora più incredibilmente, avviene per le azioni, o meglio per l'azione, perché di una sola azione in questo caso si parla, che è quella messa in campo domenica, come ho detto, da Ultima Generazione. Dico che per certi aspetti stupisce anche di più, perché se le mobilitazioni degli anarchici non si raccontano e non si non dicono di se stesse, non parlano di se stesse con il linguaggio della disobbedienza civile non violenta e non appunto non utilizzano questa terminologia, se alcune mobilitazioni sono cercano in qualche modo, diciamo, l'anonimato e quindi anche magari si nutrono dei linguaggi del travisamento del volto o di altre forme di autotutela e di autoprotezione da parte dei manifestanti e di coloro che compiono delle azioni, nel caso dei ragazzi, ripeto, non solo ragazzi, diciamo più correttamente degli attivisti e delle attiviste di Ultima Generazione, va anche sottolineato che dopo aver spruzzato con due estintori che erano stati caricati con della vernice lavabile gialla e rossa il palazzo della regione di Via Cavour, si sono poi fermati sul marciapiede fino a che la polizia e i carabinieri non li hanno rizzati di peso dal marciapiede per portarli alle classiche procedure di identificazione e poi di denuncia. Chissà come andrà dal punto di vista penale, ancora non ci sono particolari informazioni, vedremo magari di seguire la cosa, come ho detto anche nel tentativo di farli parlare più avanti, e sarà magari anche un'occasione per dare continuità a queste mobilitazioni sulle quali, al di là di tutto quello che si possa pensare dell'opportunità politica di sporcare la facciata di un palazzo, dell'opportunità politica di bloccare un viale o un grande raccordo anulare o di attaccarsi con la colla alla cornice di un quadro come è stato quello di Botticelli, mi pare, agli Uffizi, o altre azioni di questo genere, prima ancora di valutare l'opportunità politica e l'efficacia appunto dell'azione diretta in quanto tale, credo sia importante comunque collegarsi e tenere un minimo di sintonia con quelle che sono le motivazioni che muovono questi attivisti e queste attiviste. Come ho detto, appunto, guardando i giornali si entra dentro un mondo che sembra surreale, ma viene descritto in questi termini: protesta in Via Cavour, nuovo assalto contro le energie fossili. Quindi si parte subito con l'assalto, quindi la terminologia è già militaresca. Blitz degli ambientalisti, spray contro la regione, ennesimo sfregio in città. Ecco qua che si mette l'ennesimo, perché appunto intanto qui si va, e questa è la Nazione, scusate non l'ho detto, Nazione di lunedì 13 febbraio, ennesimo sfregio, perché come se Firenze fosse sotto i bombardamenti. Comunque va bene, questo, ripeto, è la Nazione e i suoi toni non stupiscono mai, soprattutto quando si parla di una difesa ordinista dell'ordine pubblico, del decoro, che sono proprio i cavalli di battaglia di questo giornale, che forse primo tra tutti ha, se non coniato, sicuramente fatto largo uso della categoria di degrado, antidegrado e quant'altro. Quindi il Blitz, anche questo Blitz, io non è che voglia fare l'esperto di niente, lo dico sempre che non sono esperto assolutamente di nulla, però Blitz è una parola, è un'abbreviazione che viene da Blitzkrieg, cioè la guerra lampo, che appunto era la definizione con cui veniva appunto sintetizzata il tentativo delle truppe, delle armate hitleriane, del Terzo Reich, di fare la guerra velocemente attraverso le divisioni corazzate, attraverso le divisioni motorizzate, tutta una storia militare che io non conosco come militare, conosco come persona minimamente curiosa e che si guarda intorno. Blitzkrieg è la parola per esteso, Blitz è una terminologia che poi si è diffusa, ma comunque viene da lì e quindi è comunque fa riferimento a un contesto, comunque vada, è inutile sottrarsi, di guerra e ad un contesto bellico, per cui è un'operazione militare o paramilitare, un'incursione aerea, un'azione di forze della polizia eseguite, come appunto lo sto leggendo, con estrema rapidità o precisione o un audace colpo di mano fulmineo e risolutivo, con significati quindi corrispondenti all'italiana operazione Lampo. Questo è la Treccani, e insomma Blitz rimanda a un linguaggio di guerra e militare, cosa che, ripeto, in questa azione, per quanto ci si voglia sforzare di vedere una, diciamo, un'attitudine anche militare o militaresca, non c'è proprio verso, perché il palazzo, come loro stessi hanno dichiarato più volte e come era stato anche per il Senato a Roma, è stato usato una vernice lavabile che l'intervento del semplice ape poker di Alia dotato della schiuma e dell'acqua pulitrice, in poco hanno ripristinato la facciata del palazzo e il portone. Quindi insomma i danni, come è stato commentato, sono lavabili. I danni invece che questa azione vorrebbe indicare, che sono quelli di cui anche la regione toscana è responsabile, sono e saranno irreversibili. Tra questi, ovviamente, il primo, questo momento, obiettivo della polemica e dell'iniziativa di Ultima Generazione è la questione del rigassificatore a Piombino, che certamente è un favore all'industria fossile, perché sostanzialmente, con il pretesto e l'ambizione veramente ingenua di liberare l'Europa e l'Italia in particolare del gas russo e della dipendenza dal gas russo, si apre invece al gas importato dagli Stati Uniti d'America, gas che viene ottenuto attraverso queste tecniche di fratturazione del suolo chiamate fracking, sul quale non c'è, voglio dire, neanche una particolare scienza critica che deve essere mobilitata, ma è diventato già alcuni anni fa direttamente, insomma, un fenomeno contestato anche da una certa cinematografia mainstream, e io consiglio sempre il film con Matt Damon che si chiama appunto Promised Land, cioè Terra Promessa, dove si illustrano, senza farne mistero, ripeto, in un film che di fatto è mainstream, quelle che sono queste tecniche e quello che è il gas che arriva da lì. Quindi c'è poco da festeggiare nel momento in cui si pensa di sottrarsi al gas russo per utilizzare il gas che proviene dagli Stati Uniti, non solo per una questione ambientale che non è certo l'ultima, e anzi da questo punto di vista è sicuramente la prima e la più importante, ma anche da un punto di vista della convenienza e del prezzo, perché certamente gli Stati Uniti d'America questo gas non lo regaleranno per mille e mille motivi. Uno, perché appunto non si regala; due, perché dovrà viaggiare per tutto l'Oceano Atlantico per arrivare fino a qui e poi essere eventualmente rigassificato; tre, perché anche questo è un gas che non sta certo avanzando, è una risorsa sempre più limitata che insomma ne risentirà anche nella dinamica dei prezzi. Quindi molta attenzione, molti dubbi e molte certezze rispetto al fatto che la regione toscana, proprio in quanto regione toscana, sta facendo l'impossibile per semplificare le procedure, per evitare di incagliarsi, visto che si parla di mare, di porti e di scogliere, proprio sulla democrazia dei territori che questo rigassificatore ha a pochissima distanza dalla piazza centrale di Piombino e di un territorio già vessato, non ne vogliono proprio sentir parlare, come dimostrano le tante mobilitazioni. Quindi Ultima Generazione, quindi questa azione, questo, come vi ho detto, era la Nazione. La Repubblica gli fa sostanzialmente eco, e quindi quando la Repubblica forse riesce ad essere più ordinista della Nazione, non dico che c'è da preoccuparsi, perché semplicemente perché siamo preoccupati già da tanto tempo. l'articolo di Repubblica, che comincia con sotto la dicitura "gli ambientalisti, sede della regione imbrattata nel blitz, no al rigassificatore". Ecco, mentre la Nazione metteva le fonti fossili in primo piano, qui si parla direttamente di rigassificatore. Quattro attivisti di ultima generazione sono stati denunciati per aver scaricato due estintori di vernice ad acqua sul palazzo del Pegaso. Hanno svuotato due estintori sul Consiglio regionale della Toscana, ore 8:15 di mattina, a due passi dal Duomo, pieno centro storico di Firenze. Uno grida: "Questa vernice domani non ci sarà più, ma le mani della nostra classe politica rimarranno sporche di sangue se nei prossimi anni continuerà a finanziare con sussidi pubblici i combustibili fossili". È il blitz, e già siamo alla terza o quarta volta che si usa questo termine, di ultima generazione, una formazione ambientalista che si è fatta conoscere per altri analoghi raid, compreso uno agli Uffizi nel luglio scorso, quando tre giovani si incollarono le mani al vetro che protegge la Venere del Botticelli. Ecco, infatti lo dicevo, qui si è usato anche la parola raid. Non voglio neanche ancora tediare e fare l'esperto, ma anche raid viene da lì. Cosa significa? Lo dice la Treccani: incursione, attacco a sorpresa, generalmente contro obiettivi limitati e con ridotto impiego di mezzi, effettuato a scopo bellico, rappresaglia, saccheggio, devastazione, ma senza l'intento di occupare il territorio. Facciamo degli esempi: un raid della polizia in un covo della malavita. Una squadra di picchiatori ha fatto un raid in un locale controllato da una banda rivale. I nemici, con un raid aereo notturno, bombardarono il porto. Questo è raid, che appunto anche qui fa riferimento inevitabilmente a iniziative con scopo bellico. E vabbè, da cospito agli ambientalisti che si fermano per terra con lo striscione, si fanno prendere e portare via senza né torcere un capello, né alzare la voce, né neanche lamentarsi, cosa che io personalmente non necessariamente condivido, ma comunque gli va semplicemente riconosciuta. Loro parlano di disobbedienza civile non violenta, che uno sia d'accordo o che uno non lo sia, quella hanno fatto, e continuare a utilizzare questa terminologia bellica e di guerra rimane un tentativo che è ancor più che scorretto, è veramente ridicolo, quantomeno ai miei occhi. Si continua, perché c'è il bersaglio della protesta, tra le altre cose la scelta sul rigassificatore. La regione toscana ha messo a disposizione il porto di Piombino alla pericolosa e climaticamente dannosa rigassificazione. Si legge in un documento diffuso a margine del raid, e riborda un blitz, e riborda un'altra volta quello di ieri a Firenze. Vabbè, niente, qui siamo proprio in un loop, in un film talmente tanto già visto che non se ne riesce più a uscire. Il sindaco Dario Nardella parla di azioni che comunicano solo violenza, e anche qui dov'è la violenza, e disprezzo per il patrimonio pubblico e le istituzioni. Questo insomma è quello che esce sulla su Repubblica. Loro sono coloro che invece apprezzano la città, che la difendono da tutti i problemi, e hanno ben altri problemi, perché poco sotto, sullo stesso giornale, si vede l'articolo per il festeggiamento dei 100 anni dalla nascita del regista Zeffirelli, Franco Zeffirelli, che viene festeggiato con un'esibizione di frecce tricolori che passano, diciamo, sotto, diciamo, sullo sfondo della cupola. L'esibizione sopra il cielo di Firenze delle frecce tricolori per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli. Nelle foto in basso l'inaugurazione al piazzale con Nardella, Sgarbi e Matteo Salvini. Quindi, insomma, se ultima generazione, tra le tante cose, sta conducendo anche la campagna contro l'uso dei jet privati, si parla degli aerei, dei voli privati, proprio perché gli aerei sono tra le macchine mobili che consumano più energie e più combustibili fossili, visto che essenzialmente si muovono con quelli, al di là di alcune sperimentazioni che tutti chiaramente ci auguriamo che possano essere risolutive, di poter far andare gli aerei con motori elettrici, di poterci alimentare con fonti rinnovabili, ma ad oggi non è così. così, e quindi questo è quanto. Insomma, se Ultima Generazione denuncia e fa la campagna contro i fossili e contro i jet privati, noi abbiamo della gente che va sulla terrazza, ormai praticamente quasi ad uso esclusivo dei magnati e dei ricchi, che è quella di Piazzale Michelangelo, se la privatizzano per festeggiare 100 anni di Zeffirelli, che poi tutto sommato con questa gente qui, con le frecce tricolori, che cosa avrà avuto mai a che spartire? A me non è neanche poi così tanto chiaro, però il fatto sta che questa personalità fiorentina legata alla città per mille e mille ragioni diventa un motivo per questo festeggiamento, che poi, come spesso succede, le classi dirigenti e il ceto in qualche modo si ritrova, converge, per usare un termine che invece viene da tutt'altra parte politica e da tutt'altra parte di mondo, che viene dalla CKN, viene dalle lotte operaie, però le classi dirigenti convergono su eventi come questi per poi avere dei momenti di scambio, più o meno vero che siano, ma che comunque dal punto di vista del capitale simbolico sono tutte operazioni di immagine che in un modo o nell'altro si cerca di portarsi a casa. Quindi Sgarbi e Nardella che guardano esterefatti il cielo con le frecce tricolori, con la fascia tricolore, battono le mani, si sorridono e si scaldano con gli abbracci. Matteo Salvini con i suoi bambini in queste appunto immagini bucoliche di famiglia che è responsabile, che porta i figli a guardare gli aerei, che guarda il panorama di Firenze. Questo è il contesto, e quindi loro sono quelli che sono nel giusto, che sanno come si devono fare, come devono andare le cose. Dall'altra parte invece ci sono i violenti che disprezzano la città e il suo patrimonio e che vanno a imbrattare i muri con un estintore lavabile, mentre questi altri, per festeggiare 100 anni Zeffirelli, fanno volare le frecce tricolori poco sopra il centro della città. E vabbè, questo è un'immagine, direi, abbastanza eloquente di quello che è la distopia che stiamo vivendo e da cui vogliamo sicuramente uscire. Speriamo, per noi che siamo qui a parlare dai nostri microfoni, che la tana del Wombat possa essere una porta, oltre che un rifugio, ma anche una porta da cui scavare un lungo tunnel per uscire da questa notte gelida che vede questi personaggi aggirarsi come ombre, come fantasmi. Anche sulle cronache non possiamo non notare che esce notizie e si susseguono articoli sulla questione della vertenza GKN o ex GKN, come anche i giornali hanno cominciato a dire. Noi la ricordiamo così, soprattutto ci rivolgiamo in questo modo a loro proprio per la presenza del collettivo di fabbrica dei lavoratori GKN. È così che li abbiamo conosciuti, è così che li abbiamo sempre chiamati ed è così che continuiamo a chiamarli. Ed è proprio a loro e a una voce nota alla nostra radio, che è quella del Barba, che vogliamo andare a chiedere quello che sta succedendo, diciamo davvero, per quello che è possibile sapere, come spesso si dice, come semplici lavoratori, come semplici operai, come semplici abitanti e cittadini, laddove le cose, le acque si fanno turbolente e anche torbide a causa della politica e dell'imprenditoria. Quello che succede in GKN lo vogliamo appunto chiedere a loro, gli chiediamo un aggiornamento sulla lotta, su quello che succede, su quelle che sono le dichiarazioni dei giornali, comprese anche quelle di Nardella, che non riesce mai a stare zitto e che anche stavolta ci sembra sia andato oltre il seminato con questo appello a stare sereni, recuperando questa espressione di renziana memoria, ormai possiamo dire così, rivolgendosi appunto al lavoratore e lavoratrici, dicendo di stare sereni. Ma stare sereni di cosa? Che sono 4 mesi senza stipendio. Ci stesse lui senza lo stipendio di 4 mesi e poi vediamo quanta serenità ha. Comunque, insomma, per andare oltre le cronache, oltre il chiacchiericcio, oltre il gossip e anche oltre Nardella, ti chiediamo di farci un po' un punto della situazione su quella che anche voi, con il comunicato di questi giorni, avete comunque sottolineato come situazione di massima allerta solidale QF verso la liquidazione. È davvero così? Cosa sta succedendo? Raccontaci un po', aiutaci a fare un po' di chiarezza e ovviamente utilizza i nostri microfoni per quello che ci è possibile come piattaforma per lanciare eventuali appelli, eventuali mobilitazioni future.
E allora un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat. E qui dalla GKN questa settimana è stata una settimana parecchio impegnativa per il collettivo di fabbrica tutto. In buona sostanza era già da diversi giorni che non si avevano più notizie, noi continuiamo a non prendere stipendio, non si è preso lo stipendio di gennaio, non si è preso lo stipendio di dicembre, di questi due mesi non ci è arrivata nemmeno il cedolino della busta paga, mentre a novembre e a ottobre avevamo preso quegli spiccioli che vengono dai turni, pochi turni di lavoro di manutenzione che ci sono qua dentro, quindi è una situazione veramente drammatica. Non abbiamo preso la tredicesima e altri bonus che comunque da GKN avevamo, quindi siamo veramente a secco, stiamo resistendo con quel poco che abbiamo e con la solidarietà, con il mutualismo che chi ha di più può donare a chi ha di meno. E quindi è veramente dura, però siamo sempre qua, vogliamo continuare a combattere per riaprire questo posto, per portare avanti i progetti industriali che grazie anche a tutta la solidarietà siamo riusciti a costruire e a portare avanti. Ci sono state due bellissime giornate campali di reindustrializzazione dove si è parlato non solo di quello ma anche di convergenza e solidarietà, antiimperialismo, ma si è soprattutto parlato anche dei progetti industriali appunto che dovrebbero essere messi a terra per continuare la produzione qua dentro. Però in questi giorni dicevo prima che il collettivo di fabbrica si è ritrovato un po' solo rispetto a attori che in questa vicenda dovrebbero far qualcosa, istituzioni in prima battuta, tutte le istituzioni. E ci siamo un po' sentiti come quando in quei film di mafia succede a un certo punto spariscono tutti, il malcapitato di turno si ritrova da solo e presto si rende conto che sta per succedere qualcosa. Ecco, parafrasando queste dinamiche ci siamo messi in moto e abbiamo cercato di colpire di anticipo, quindi di andare con un comunicato che andava giù pesante sulla possibile liquidazione di UF. E la proprietà ha risposto in maniera davvero isterica con quel comunicato che probabilmente avete avuto modo di leggere. E nel frattempo c'era stata una nostra trasferta a Cassino per cercare di avere dei contatti con la proprietà, perché la proprietà sfugge ai tavoli che dovrebbero servire ad aprire una cassa integrazione futura per i prossimi mesi. E fugge da quei tavoli, non si fa trovare e quindi abbiamo deciso di andare a trovarlo noi. Quindi la trasferta di Cassino è servita a rintracciare Borgomeo, che però non probabilmente ci rendiamo conto che ormai anche i padroni si rendono sempre più come degli ologrammi e quindi si fuggono anche dalle riunioni che devono fare per i loro interessi, quindi rimangano tutto online. Noi abbiamo trovato a Unicassino praticamente solo gli impiegati di tecnici di servizio e comunque diverse forze dell'ordine che probabilmente ci aspettavano. La trasferta è comunque andata bene, abbiamo improvvisato anche un piccolo corteo per il ritorno alle auto. Poi dal ritorno di quella trasferta abbiamo trovato ad attenderci il commento di Nardella, un commento del tutto fuori luogo che abbiamo ben commentato sui social, che al quale abbiamo invitato lui a privarsi dello stipendio degli ultimi 4 mesi e a privarsene ulteriormente finché non lo riceveremo nuovamente anche noi, così magari impara che vuol dire stare sereni e senza stipendio. Ecco, detto questo, noi siamo usciti appunto mercoledì sui social con questa ipotesi di liquidazione che si stava probabilmente costruendo, ma non è niente di sorpresa perché un'azienda così grande che non produce niente da tanti mesi, niente di niente, e che brucia liquidità in continuazione non può che andare, e che non paga gli stipendi soprattutto, non può che andare in una direzione che non è positiva. Per questo anche l'ipotesi ventilata da qualche istituzione di una gestione controllata potrebbe sbloccare la situazione, chiaramente noi andiamo avanti con i nostri piani, con i nostri progetti industriali, li vogliamo mettere a terra. Abbiamo costruito il primo prototipo di cargo bike, una bicicletta che è capace di portare dei carichi anche di 120 kg e che potrebbe dare modo di far lavorare diversi di noi alla costruzione di queste cargo bike. E in più stiamo andando avanti sul progetto un pochino più grande, principale, che riguarda le energie rinnovabili, soprattutto nell'ambito fotovoltaico. E noi dicevamo appunto che le cargo bike sono una bellissima iniziativa, anche perché potrebbe essere magari non il core business per il futuro, ma comunque un buon business per il presente, per iniziare poi a rimettere tutto in moto tutta la macchina industriale e quindi arrivare ad avere dei salari che non dipendono da assistenze e ammortizzatori sociali. Nel frattempo rilanciamo tutte le nostre iniziative, saremo in diverse manifestazioni nelle prossime settimane. Stiamo preparando il Festival della Letteratura che nelle date del 31 marzo e 1 e 2 aprile, e ci sarà sicuramente qualche altra iniziativa. State con noi, seguite i nostri comunicati, perché si stanno avvicinando le settimane più critiche per la nostra vertenza, settimane dove senza quasi il becco di una lira ci tocca veramente andare avanti e lottare ancora. Quindi stateci vicino e continuate a seguirci. Un saluto ancora a tutti e tutte gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Wombat. Qui è tutto, alla prossima.
Bene Barba, grazie mille come sempre, come al solito. Quindi più che stare sereni, stiamo tesi con le orecchie e anche con i nervi. Per qualunque cosa, non l'hai detto te ma lo ricordo io, sui social, collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze. Guardate, donazioni, iniziative, seguiamoli e seguiamoci. Per la stampa rassegnata di Radio Wombat è tutto questa settimana, un grande saluto a tutti voi, ciao!